Anima Latina. Radio Colloquia de Lingua Ecclesia.
Anima Latina, nunc etiam in undis, hic est Fabius Colagrande, ex frequensis stationis radiofonice Vaticane. Salvete, ben ritrovati, avete davanti dei sognatori, siamo dei sognatori perché crediamo che ancora oggi sia possibile studiare, parlare, amare una lingua antica come la lingua latina. Questa è Anima Latina, 106esima puntata del nostro Vademecum radiofonico settimanale, appunto dedicato alla lingua di Cicerone, la lingua della Chiesa Cattolica, un vademecum sui generis e ante litteram. Io saluto intanto il tecnico in console Daniel Giorgi, che ci permette di andare in onda, ma subito la collega che conduce con me questa trasmissione ormai da tempo immemore. Ben trovata Maria Milvia Morciano.
Ben trovato Fabio e saluti a tutti.
Allora, salvete omnes e salutiamo l'ospite che condicio sine qua non per questa puntata, il responsabile dell'ufficio lettere latine della segreteria di Stato, è tornato a trovarci, Monsignor Waldemar Turek. Ben ritrovato, don Turek.
Placet etiam mihi, tum dominum Fabium, tum dominam Mariam et dominum Danielem salutare, sicut etiam omnes auscultatores stationis radiofonice Vaticane, omnes fere somniatores sumus, valete omnes.
Don Turek è tornato a trovarci perché noi in ogni puntata cominciamo proprio con uno scriptor di questo ufficio della segreteria di Stato che ha l'onere e l'onore proprio di creare i testi in latino e di tradurre in latino altri testi, tutto ciò che viene pubblicato in Vaticano, ovviamente in lingua latina. Quindi anche per questo 2023, Don Turek, avete molto da fare.
Sì, ogni giorno dobbiamo sbrigare tante pratiche, alcune riguardano i documenti, come noi diciamo in latino, di maioris momenti, cioè documenti veramente importanti, poi alcune cose che si riferiscono solo diciamo a un determinato gruppo oppure a una regione nel mondo, quindi tante cose che dobbiamo preparare ogni giorno nel nostro ufficio proprio nella lingua latina. Come ho già detto varie volte, alcune cose le prepariamo direttamente in latino, invece in altri casi si tratta semplicemente delle traduzioni che facciamo in latino in base dei testi preparati nelle lingue moderne.
E come sapete, voi che siete dei fedeli ascoltatori della nostra trasmissione, che trovate poi anche in podcast su Vatican News e su Spotify, l'ufficio Lettere Latine ha anche l'incombenza di tradurre i tweet di Papa Francesco, perché esiste anche un account in lingua latina, pontifex_LN, che ha superato il milione di followers. E proprio da quell'account noi cominciamo il nostro programma andando a leggere e a tradurre per voi un tweet del 10 gennaio 2023.
Coniuncta subscriptio colloqui Rom col pro aietica ex parte catholicorum ebrerorum et muslimorum signum est spei. Religiones humanum genus comitantur incomparanda technologia homini in nisa ope communicate etice meditationis circa algoritmos hashtag algoretica.
E abbiamo scelto questo tweet che si rivela anche piuttosto difficile sia nella lettura sia nella comprensione per chi non è un latinista provetto, proprio perché l'ufficio Lettere Latine ha dovuto qui affrontare un tema, quello della intelligenza artificiale e dell'etica, che richiede anche agli scriptores di questo ufficio una certa fantasia, perché ovviamente si tratta di temi non riguardavano certo il mondo antico o il mondo medievale o rinascimentale. Qui parliamo di quello che è accaduto nella casina Pio IV proprio in questi primi giorni di gennaio. È stato firmato un documento da da parte dei leader religiosi cattolici, ebrei e musulmani, e con la richiesta congiunta di un'algoretica, cioè di un'etica per gli algoritmi che guidi la progettazione dell'intelligenza artificiale. Insomma, la Pontificia Accademia per la Vita si dà da tempo da fare, ormai da diversi anni, proprio per far sì che ci sia una collaborazione interculturale, interreligiosa, perché l'etica entri anche nel mondo della robotica, dell'intelligenza artificiale, in quanto lo sviluppo, no, di queste tecnologie pone degli interrogativi etici. Don Turek, questo tweet ha posto anche a voi qualche interrogativo, qualche sfida, o è stato semplice tradurlo?
Era più semplice di quello che qualcuno potrebbe pensare, perché in fondo tutta la frase si basa sui termini che vengono contemplati in lingua latina classica oppure quella del Medioevo. Ovviamente la parola chiave è questo algoritmo, però anche qui abbiamo la base araba e latina, cioè sempre quando noi troviamo un termine in latino dove abbiamo questa particella al, allora c'è qualche collegamento, qualche nesso con la lingua araba. E poi ovviamente la seconda parte di questo termine è aritmos, che in greco vuol dire numero. Il problema è che, ecco, abbiamo qui un vocabolo che una volta indicava, diciamo, un certo contenuto e oggi una cosa un po' diversa, perché normalmente questo termine, che veniva adoperato da alcuni scrittori latini, indicava un procedimento di carattere matematico. Questa, diciamo, è la base di questo termine. Oggi invece passa ai programmi scritti in un certo linguaggio e si riferisce proprio all'intelligenza artificiale. Quindi abbiamo un caso di un vocabolo che, non perdendo il primo significato, assume anche un altro. E ovviamente dipende un po' dal contesto in cui lo usiamo. Per il resto, in questo tweet non abbiamo, diciamo, parole nuove. Tutto ciò che fa parte di un vocabolario molto ricco latino, e quindi anche la struttura stessa non mi sembra molto complessa, cioè si tratta delle religioni che accompagnano l'umanità nello sviluppo di una tecnologia. Se mi ricordo bene, questo termine algoritmo viene contemplato anche nel dizionario della Bateger, che per noi è un punto di riferimento in molti casi.
Il lexicon
Recentis Latinitatis si chiama così ufficialmente e che noi consultiamo quasi ogni giorno.
Come diceva Don Ture, che traduzione abbastanza piana, congiuncta subscriptio, quindi la firma congiunta di questo colloquio, Rome Call for AI Ethics, che sarebbe l'etica dell'intelligenza artificiale, da parte di cattolici, ebrei e musulmani, signum est spei, segno di speranza, le religioni accompagnano l'umanità nello sviluppo di una tecnologia centrata sull'uomo, grazie alla riflessione etica condivisa sull'uso degli algoritmi. Quindi Maria, non ci sono problemi grammaticali
è
o parole
curiose. È molto bella
l'ex
parte, perché si sono riunite le tre grandi religioni,
certo,
abramitiche, per parlare di etica nel tempo moderno. Quindi ex parte, ognuno fa la propria parte, mi sembra molto bello, molto ben tradotto.
Sì, poi c'è, diciamo, questa espressione che viene usata spesso nel linguaggio dei cristiani, non solo dei cristiani di oggi, questo signum est spei. Noi cerchiamo in fondo nella vita proprio i segni della speranza. In un mondo oggi molto complesso, in un mondo rattristato da tante cose, cerchiamo questi segni di speranza.
E andiamo proprio ad aprire il lexicon Recentis Latinitatis, di cui parlavamo poco fa con Don Turek, per la nostra rubrica dedicata ai neologismi. E rimaniamo in campo tecnologico, perché Maria ha scelto per noi una parola latina che, insomma, rimanda subito a qualcosa di tecnico, di televisivo, vorrei dire.
Antenna ovata, se parliamo dell'antenna parabolica. Antenna tecto imposita, se parliamo dell'antenna esterna.
Che poi potrebbe esserci un'antenna ovata tecto imposita, perché insomma, no?
Anche... Ovviamente, perché si tratta qui di due cose che si assomigliano. Antenna in latino classico indicava, diciamo, una specie di pennone, qualcosa che si usava anche sulle navi. Sembrerebbe una cosa nuova, in fondo non lo è. Ci sono due parole che venivano
esistevano già nel vocabolario latino. Se invece sono in viaggio, mi fermo alla stazione, voglio consumare un pasto veloce, c'è addirittura un buffet, sono stazioni magari un po' quelle per ricchi, il buffet della stazione, la traduzione latina è Maria?
Amaxosticorum stationis Caupona.
Allora qui possiamo cominciare dalla fine.
Perché... La Caupona è l'osteria?
Sì, Caupona è proprio un termine che indicava già nei tempi antichi un tipo di osteria, un tipo di trattoria, la taverna. Poi ecco, taverna, Caupona, un po' la differenza come oggi tra una pizzeria e una trattoria, cioè nessuno lo sa qual è la differenza.
Basta che mi sta venendo fame,
sì, sì, e quindi ecco Caupona, oppure taberna, in realtà quando noi... leggiamo gli Atti degli Apostoli, l'ultima parte degli Atti degli Apostoli che descrive un po' l'arrivo di San Paolo a Roma proprio, no? In via Appia Antica, allora si dice che si è fermato in luogo vicino a Tres Tabernas, proprio tre taverne.
E non vorrei sbagliarmi, ma Caupona è sui mosaici di Santa Maria Maggiore nella Natività. Ai margini c'è Caupona, il nome della...
Ho capito. Sì, proprio sì, il nome Caupona.
Sì, mi ricordo questo,
Caupona.
Sì.
E invece Amaxosticorum?
E allora, Amaxosticorum, qui abbiamo un termine greco, proprio un termine greco, ovviamente il nominativo singolare sarebbe Amaxosticus, qui abbiamo il genitivo plurale, e qui abbiamo in greco due parole. Allora, Amaxa, che vuol dire un caro, currus, no? In latino currus, un caro, e poi abbiamo stichos, una serie. Quindi, se vogliamo dire, il treno è una serie di vagoni.
Ah, certo.
Sì, una cosa del genere. Sì. Questa sarebbe un po' l'etimologia, no?
Quindi la taverna della stazione dei treni.
Ecco,
insomma,
la taverna della stazione dei treni.
Allora,
della stazione.
Andiamo di corsa al gergo ecclesiale e scegliamo un termine che abbiamo sentito recentemente in occasione delle esequie di Papa Benedetto XVI, proprio... all'inizio del 2023 i media vaticani ci hanno informato che al momento della sepoltura di Papa Benedetto, tra l'altro nella tomba che fu di Giovanni Paolo II, proprio nelle grotte vaticane, è stato posto nella tomba anche un tubo di metallo con dentro il rogito. E dunque è interessante andare un po' a capire perché si chiama rogito questo documento, che in realtà è una breve descrizione della vita e del pontificato di Benedetto. E noi rogito lo usiamo di solito quando andiamo dal notaio, no? Per comprare un appartamento. Tu, Maria, stai per comprare un appartamento?
No.
Neanch'io.
Però
vedo
mi ricordo quando i miei hanno comprato un appartamento, questa parola, cioè, dal notaio, io non capivo bene.
Qual è appunto l'etimologia di questo?
Ma l'etimologia sarebbe proprio questa. Se noi guardiamo o leggiamo alcuni testi del Medioevo e usiamo questa parola, che in latino poi spesso viene usata rogitum, rogiti, è in italiano rogito, allora si riferiva a un atto proprio notariale, un atto di vendita, qualcosa del genere. Il termine stesso deriva ovviamente da rogo, rogas, rogavi, rogatum, rogare, oppure persino da rogito, rogitas, rogitavi, rogitare. In fondo la radice è la stessa, chiedere, domandare, e poi qualcuno che firma questo atto. A dire la verità, come mai sia passato questo termine a indicare un documento del genere, non saprei dire. Probabilmente, anzi sicuramente, c'è questo legame con questi aspetti legali, diciamo, di una volta. Possiamo dire che è un curriculum vitae, scritto in latino, in cui viene descritta la vita, l'attività del Santo Padre, con i titoli, diciamo, dei documenti più significativi, con alcuni viaggi, un documento, diciamo, di 2-3 pagine.
Per i posteri, no? Questo
sì,
documento.
Sì, ovviamente viene messo lì, poi firmato da alcuni testimoni proprio della sepoltura stessa.
Io direi di chiudere qui questa 106esima puntata di Anima Latina. Ringrazio molto Don Waldemar Turek per essere stato nostro ospite. Alla prossima.
Gracias con Maximas.
Sicquid habeo corpus, sicquid opus auxilii, vocanti me tibi admitam, amore a me tibi. Cuncta habeo corpus, fidelissimum cor mihi, vocanti me tibi admitam, amore a me tibi.
Tra chi ha volut tenere, tene tu abeas, et la prabasiare, dum satis habeas.
Salvete, mi nomen est Irene Regini, nomen meum est Irene Regini, et sum magistra linguae latinae, linguam latinam docio per rete.
Cari amici di Anima Latina, quella che ascoltate in sottofondo è la voce di un'amica del nostro programma, Irene Regini, che ci ha fatto compagnia già qualche anno fa nella nostra 16ª puntata. Nella seconda parte della nostra trasmissione di oggi torniamo volentieri a ospitarla, collegandoci con lei che si trova in Toscana. Dico bene, Irene, ben ritrovata.
È un piacere essere qui, sì, dici bene. Veramente sono contentissima di essere di nuovo sul vostro programma.
Avrei dovuto dire ben ritrovata a Satura Lungs, perché questo è lo pseudonimo della dottoressa Regini, come docente online di latino, dico bene?
Esatto, Satura Lungs in arte. Lungs si scrive L-A-N-X, perché me lo chiedono sempre.
E ricordiamo anche che cos'è questa Satura Lungs, questa diciamo offerta di primizie di vario genere, no? Perché lei ha scelto questo nome?
Esatto, è proprio questo, un'offerta di primizie che veniva offerta agli dei, ma Satura è anche l'antecedente del genere letterario satira, che in origine è un genere vario fondamentalmente, che contiene un po' di tutto. E confesso che ho scelto questo nome inizialmente perché non sapevo esattamente di che cosa avrei parlato e quindi volevo tenermi aperte tutte le possibilità.
Irene Regini, la presentiamo ai nostri ascoltatori, ha studiato lettere classiche alla Normale di Pisa e nel 2019, dopo qualche anno di ricerca e insegnamento, ha fondato questa scuola virtuale che appunto si chiama Satura Lungs, con la quale crea contenuti e corsi digitali rivolti a studiosi e appassionati di tutto il mondo. Vi ricordo che trovate online questi contenuti al sito www.saturalungs.eu. Su questo sito leggiamo che Irene Regini ha un superpotere, questo non lo sapevamo.
Ho scritto che ho il superpotere di rendere semplici le cose difficili, perché questo è il complimento, diciamo, il feedback che mi danno più spesso i miei studenti.
Irene Regini, lei come docente di latino utilizza il metodo induttivo contestuale, si chiama così, e non è il metodo tradizionale. Di cosa si tratta?
Si tratta di insegnare il latino nel modo che è il più naturale ed efficace possibile e trattandolo come se fosse una lingua viva. Quindi cosa si fa concretamente? Fin dall'inizio si legge, si ascolta, si scrive, si parla in latino, imparando quindi le parole nel contesto, cioè collegandole a oggetti o situazioni reali. E a me piace sempre aggiungere un po' di gioco, un po' di divertimento. Qual è il beneficio? Invece di tradurre per comprendere, prima di tutto si impara a comprendere il latino davvero, per poi eventualmente tradurre. Questo avviene in modo graduale, partendo da input sempre più semplici per arrivare a quelli più complicati. E in realtà questo metodo è antico, perché fu usato dagli umanisti e oggi è avallato anche da tutti gli studi di glottodidattica, quindi in realtà quello che chiamiamo metodo tradizionale è meno tradizionale di questo.
Ecco, ma quali opportunità, quali risorse offre la digitalizzazione per quelli che vogliono mettersi o rimettersi a studiare il latino oggi?
Direi prima di tutto quella di recuperare la funzione di comunicazione del latino. Infatti, grazie alla rete, persone anche lontanissime possono mettersi in contatto e comunicare in latino, e questo succede davvero. E poi per chi vuole cominciare o ricominciare oggi, il panorama è veramente vasto, non era così fino a qualche anno fa, ma oggi sì. Io per esempio ho i miei corsi e creo contenuti gratuiti, ma non sono l'unica. Ci sono podcast, ci sono video su YouTube in latino. Personalmente amo molto il mezzo podcast e ne ho vari. Per esempio la serie Litterae Latinae Simplices, in cui racconto la storia della letteratura latina in latino semplice, e poi Rara Avis, che invece è un podcast di interviste ad altri latinisti in latino.
E tra l'altro troviamo entrambi su Spotify, se non sbaglio.
Esatto, è in corso una riorganizzazione dei miei podcast perché ne ho troppi e li sto un attimo riorganizzando, quindi il mio consiglio è di cercare in rete Satura Lungs Irene, così entrerete nel mio mondo e scoprirete tutte le diverse proposte che ho.
Ecco, lei ci ha raccontato che dal 2019 più o meno, tra l'altro l'anno in cui nasce il nostro programma, in poi sono aumentate anche le richieste di lezioni di latino in rete, la gente è sempre più interessata. Lei sul suo sito dice di rivolgersi sia ai curiosi sia agli appassionati, quindi a coloro che già conoscono il latino, ma chi sono oggi le persone interessate ad apprendere questo linguaggio antico attraverso il web?
Io prima di tutto ho deciso di rivolgermi a un pubblico internazionale, quindi quando non parlo in latino scrivo in inglese. Questa è una mia scelta perché mi piace avere contatti con persone da tutto il mondo. Il pubblico naturalmente è molto vario, variegato, ma direi che la maggior parte dei miei followers o fautores in latino sono persone di mezza età, ma anche di terza età, perché ci sono anche moltissimi pensionati, anche davvero molto anziani, che decidono di imparare una lingua, in particolare il latino, per tenere allenato il cervello, oppure per passione, lo riprendono in mano dopo averlo studiato decenni prima a scuola o averlo sentito a messa. Ogni tanto mi capita anche di avere a che fare con sacerdoti, ci sono naturalmente molti insegnanti che mi seguono per avere ispirazione didattica, ma forse se c'è un comune denominatore di tutte le persone che mi seguono è una grande curiosità e amore per la cultura e la conoscenza. Infatti ci sono anche musicisti, artisti, programmatori, persone che sono curiose di scoprire e imparare cose nuove.
Ecco, lei mi raccontava che ci sono degli errori più ricorrenti tra gli italiani che imparano il latino che spesso inducono anche al sorriso.
Per gli italiani è facile sbagliare l'accento di alcune parole latine, perché l'italiano ci trae in inganno. Per esempio, se in italiano diciamo mordere, il verbo latino è invece mordere con la E lunga, ridere invece di ridere, oppure verbi come persevero in italiano, che in latino però si pronuncia persevero, o preparo e preparo. E poi ci sono i falsi amici, per esempio saltare, in latino non vuol dire saltare ma danzare, mentre saltare si dice salire. E potrei andare avanti, ma questi sono forse più carini.
E tra l'altro noi come conduttori di Anima Latina spesso noi stessi cadiamo in queste trappole. E Irene, per chiudere, come quasi trentenne del XXI secolo, cosa l'appassiona dello studio di una lingua antica come il latino? Io so che addirittura lei sul suo sito scherza sul fatto che con suo marito avete fatto anche degli esperimenti linguistici, no? sulla vostra bimba, nel senso siete davvero appassionati di questa lingua. Perché?
Sì, esperimenti linguistici li faccio proprio per curiosità e avendo due bimbe piccole ormai non posso esimermi dal notare come imparano a parlare e trarne anche ispirazione per il mio insegnamento. Del latino amo sicuramente poter leggere i testi in originale e apprezzarne l'arte, l'arte retorica, l'eleganza, lo stile, cosa che leggendo in traduzione ovviamente si perde. E poi per me il latino è semplicemente una lingua meravigliosa. È pratica, è sintetica, ma è anche elegante e sfaccettata. Si può scavare veramente in profondità in ogni parola. Per noi italiani poi conoscere il latino significa usare le parole della nostra lingua con un'intimità e una profondità assolutamente nuove.
E se siete interessati davvero ad apprendere il latino in maniera veloce e anche divertente, vi ricordo, andate a cercare sul web Saturalangs Irene Regini, che è presente tra l'altro su YouTube, su Facebook, su Instagram, su Telegram, quindi anche sui social, e ci dimostra come una lingua così antica, una tradizione così antica, possa essere frequentata e amata anche attraverso una tecnologia così moderna. Grazie davvero dottoressa Regini, auguri e buon lavoro.
Grazie a voi, valete.
Sequel opus auxilii, vocanti me, tibi ignitam, amore a me, tibi, tibi, tibi.
Grazie dunque a Saturalangs, al secolo Irene Regini, per essere stata con noi e averci raccontato la sua attività di insegnante online di latino. Grazie anche a Don Valdemaro Turek. Sed acta est fabula. Siamo giunti al termine anche di questa 106esima puntata di Anima Latina, che troverete in podcast come le altre sul sito Vatican News e su Spotify. a questo punto da
Fabio Colagrande
e da Maria Milvia Morciano un grazie ai nostri ascoltatori et dulcis in fundo al tecnico Daniel Giorgi. Mutatis mutandis.
Absit iniuria verbis.
Ci sentiamo tra una settimana.
Valete.
Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia. We'll be right back.